Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Ed eccoci qua, e allora buon pomeriggio da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
ciao
pomeriggio
Stefano,
a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato. E allora colgo anche l'occasione di salutare gli amici che sono adesso davanti alla TV su Italia 7 in Toscana, quindi li salutiamo. Prima abbiamo salutato gli amici invece che sono collegati nel Lazio sul canale 11 del digitale terrestre Gold TV e naturalmente quelli che ci guardano anche sul canale 61.
Bene.
La famiglia si allarga. Va bene. Allora, caro Stefano, dunque ci siamo per commentare questa giornata di campionato. E allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao,
ciao
Daniele.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Abbiamo azzeccato tutti il pronostico di Juventus Verona, mi sa.
Sì, tutti, proprio siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto un figurone, guarda, clamoroso. Massimo Bonanni.
Ciao, che... Massimo.
Ciao Massimo. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Perché gli fai ciao Stefano?
No, ma questa è,
questa è la gufata proprio di oggi, oggi proprio pa.
Come l'ha detta,
ha iniziato
anche
proprio
in modo
così.
Legale. Sì, sì,
sì,
la piazzata è...
Bene, bene. Tra l'altro
non parlo più, non saluto più, voglio diventare ignorante, non
grande Massimo. Allora con noi c'è anche Antonio Paganin che saluta oggi. Ciao Antonio, ciao Antonio.
Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Senti come sei carico.
Hai dormito poco,
Antonio. Senti come sei carico oggi, eh. Come mai sei così carico, Antonio? Come mai?
Perché è una bella giornata qua a Vicenza, si sta bene, l'aria è fresca.
Certo, certo, immagino. C'è quel venticello che fa piacere, vero?
Sì, sì, dai, era sperata. Sembrava lontana, che non arrivasse mai.
È arrivata.
Poi dopo, sì, dà una bella soddisfazione, penso, per chi è amante dei colori nerazzurri. Dai,
dai, sì, sì, aspetta che ci andiamo. Aspetta che... No, no, ci andiamo subito, però aspetta che ti introduciamo in questa prima parte di trasmissione oggi con una nostra rubrica che è consuetudine anche alla 35esima giornata, che tra l'altro si completa questa sera con due partite, cioè Cremonese, Lazio e Roma, Fiorentina, che diventa una partita importantissima. Poi ne parliamo nel corso di questo pomeriggio. Allora, iniziamo con i 30 secondi che in genere voi dedicate liberamente a chi volete voi dopo la giornata di campionato. Parto da Stefano Impallomeni, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi, Stefano?
Beh, insomma, voglio dire, l'Inter che ha meritato questo scudetto. Poi dopo magari andremo nel dettaglio, certo, scegliendo gli uomini che hanno deciso di più, che sono stati determinanti. Kivu senza dubbio, ma io scelgo, se devo scegliere un giocatore, un uomo che ha fatto la differenza, scelgo Di Marco. Quindi è stato lo scudetto dell'Inter, ma soprattutto Di Marco.
Bene. Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi.
Ma anch'io li dedicherei a Kivu, perché è stato il vero artefice, ha ereditato una squadra che era reduce da una delusione tremenda, quella della scorsa stagione. Sembrava arrivato lì per caso, invece ha dimostrato di essere un allenatore vero, è entrato nella testa dei giocatori, ha fatto benissimo. L'altro a cui dedico questi secondi è sicuramente Fabio Grosso, che è stato protagonista col Sassuolo di un campionato straordinario.
Verissimo. Massimo Bonanni.
Io volevo dedicargli a Fabio Grosso, ma Daniele Garbo è uno, un difensore che anticipa sempre, quindi mi ha colto in questo momento impreparato. Io li dedico ugualmente a Fabio Grosso, perché veramente credo che 50 punti, 49 quelli che sono, sono veramente un grandissimo risultato.
Grandissimo risultato. E allora vado da Antonio Paganini, tuoi 30 secondi.
Beh, al popolo nerazzurro io parlo, chiaramente sono di parte, però penso che mai come quest'anno si sono goduti una cavalcata incredibile. C'era molto scetticismo, lo ricordiamo, no, all'inizio, per la scelta di Kivu, che poi si è rivelato essere veramente un lago da bilancia che ha spostato i valori. E per la rivelazione concordo su Grosso, ha fatto un lavoro che è semplicemente straordinario con il Sassuolo, per cui complimenti veramente a Grosso.
Sì, poi dopo magari ci parliamo. Allora facciamo una cosa, visto che avete accennato naturalmente giustamente all'Inter, io vorrei farvi questa domanda: dove notate a vostro giudizio la firma di Kivu in questo scudetto? Cioè, se noi dovessimo individuare un fattore riconducibile esclusivamente a questo allenatore, che all'inizio, permettetemi di dire, è stato accolto con qualche dubbio che secondo me era anche legittimo, eh? Certo, arriva un allenatore evidente, giovane, eredita una squadra che viene da tante che aveva perso tutto l'anno scorso, viene da una situazione ambientale dove, vi ricordate, c'erano dei contrasti all'interno. Lautaro ieri lo ha confermato, ha detto: io quelle cose l'ho detto in quel momento perché le pensavo e dovevo dare una scossa. Quindi eredita una situazione difficile e qualche dubbio ci poteva stare. Secondo me non era lesa, non voleva ledere l'immagine né dell'Inter né di Chivu, se uno aveva un dubbio iniziale, Stefano, sull'arrivo di questo giovane allenatore che aveva 13 panchine in Serie A, eh? Quindi non ce lo dimentichiamo. Ecco, dove notate la sua firma, Stefano? Se tu dici: guarda, questo è il tratto riconoscibile di Christian Chivu, dove?
Se tu ben ricordi, io ancora avevo un po' intravisto questo, no? Sì. Questa possibilità di lavoro. Poi, come ha detto Marotta giustamente ieri a fine partita, un conto è vincere, un conto è fare anche un campionato, diciamo, all'altezza della situazione. Io credo che poi l'Inter abbia scelto bene e che Chivu altrettanto ha scelto bene, perché l'Inter era quello che gli serviva. Non ci dimentichiamo che lui aveva già respirato, insomma, da calciatore, il triplete, eccetera eccetera, però è stato allenatore delle giovanili. A me ricorda questo percorso. Guarda, non rispondo esattamente alla tua risposta, se tu mi dici un segreto, ecco, io credo che sia un percorso, mi ricorda un po' la scelta berlusconiana.
C'è un eco, attenzione.
Quando appunto decise Berlusconi il post Sacchi con Capello, sì, che all'epoca era allenatore della Primavera, tutti quanti, insomma, no, avevano avuto più di una perplessità: ma come, non è pronto, Berlusconi, fidatevi di me, cioè, Capello è pronto. Ecco, diciamo che non è la stessa cosa, però simile.
Ma è simile, quindi, perché anche Capello non aveva grandi esperienze,
esatto,
no?
E quindi molto simile, cioè, quindi è entrato, come ha detto Chivu ieri a fine partita, rispettando la forza del gruppo, questo stare insieme che non è mai mancato, come ha sottolineato Barella a fine partita ieri, quello è un passaggio importante.
Sì,
possiamo,
sì,
perdere, possiamo vincere, ma non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme, e questa è una cosa molto importante che sottolinea questo percorso, che è cominciato con lo scudetto di Conte ed è si è concluso con quello di Chivu. E il gruppo è quello, hanno vinto 3 scudetti con 3 allenatori diversi, Marco.
Sì, sì.
Hanno ripreso dalle macerie, lui è stato molto bravo, dalle macerie dell'anno scorso,
poi
macerie poi tra
qualcosa,
virgolette, perché poi ci siamo divisi, ma insomma una squadra importante che è arrivata fino in fondo, poteva raccogliere tanto, tutto, e ha raccolto nulla. E sono stati bravi là, dopo il Mondiale per Club, dopo le dichiarazioni di Lautaro, dopo la sottolineatura di Marotta, dopo il mal di pancia di Çalhanoğlu, si sono ritornati tutti quanti insieme e al di là dei sistemi tattici, poi ci sono stati anche dei cambiamenti, degli inserimenti, tutto quello che vuoi, ma Chivu ha fatto le cose in maniera semplice, e le cose semplici sono le cose più difficili da fare, quindi complimenti a lui.
Antonio Paganini, il tratto distintivo, la firma di Chivu, dove la noti in questo scudetto numero 21?
In tre fattori principali. Primo, la comunicazione, che è cambiata in maniera radicale con l'arrivo di Chivu. Ci metto un piccolo neo, il post Inter-Juventus, no? La gestione un po' così a caldo di quello che è successo con Bastoni, però già, come ha detto Stefano, a partire da lontano, già il Mondiale per Club, gestire veramente una grana importante, quella con Çalhanoğlu, non è stato semplice. La coerenza che lui ha dimostrato all'interno del gruppo, che non è una cosa così banale e facile, specialmente un allenatore che veniva, come dite voi, da 13 panchine con il Parma, al di là che conoscesse l'ambiente, però non è sempre così scontato, anche perché vai all'interno di un ambiente che veniva da una frustrazione calcistica dettata da un finale di stagione veramente molto complicato. E poi il fatto che non ha smantellato l'impianto che già funzionava prima, ci ha portato delle sue novità, ha sicuramente usufruito alle spalle di una società che, a mio modo di vedere, gestisce le cose in maniera incredibile ed è veramente brava, 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 e questo ha portato al risultato di quest'anno, né più né meno.
Bonanni.
Ma credo che abbia fatto un percorso molto importante. Sono contento per lui perché ricordo, come ha detto bene anche Stefano, insomma, lo scetticismo, l'hai detto anche te, insomma, lo scetticismo iniziale da parte di tutti. Io invece ero contento perché si stava dando la possibilità a una persona che conosceva il mondo Inter, un allenatore che aveva dimostrato comunque lo scorso anno, verso la fine dello scorso anno, di poter iniziare un certo tipo di percorso, e quindi sono contento per lui. Ha vinto, secondo me, la squadra più forte, ha dato una identità, io l'ho visto dentro al 100% a questo progetto, mi piace il suo modo di essere in panchina, come si comporta, è un ragazzo serio, educato, che si lascia anche andare come giusto che sia quando, quando si segna, insomma, in alcune volte, no? in delle esultanze. Quindi credo che sia per l'Inter e per lui un inizio di un qualcosa che può portarli a vincere, secondo me, negli anni, e a ringiovanire la squadra. L'Inter credo che ringiovanirà parecchio la squadra. L'unico punto fermo rimarrà Çalhanoğlu, e poi qualche giovanotto lo butteranno dentro.
Beh, anche Lautaro, dai, punto fermo anche Lautaro, no?
Sì, no, io parlo di Çalhanoğlu ha 32-33 anni, Lautaro è più giovane.
Sì.
Quindi insomma credo che compreranno qualche ragazzo giovane.
Beh, ma ieri mi sembra che Marotta ha proprio fatto capire questo, no? L'inserimento di giovani e di giocatori esperti, questo sarà il mix Inter per il prossimo mercato, che credo sia anche giusto, Stefano, perché poi inizia qui il ciclo di Chivu, no? In questo momento, sì. Cioè da questa vittoria in avanti. Massimo, hai finito? Che voglio sentire anche Daniele, che mi manca Daniele. Massimo, c'è?
Ho finito.
Ok, Daniele.
Ma è stato detto tutto, io sottoscrivo quello che ha detto in particolare Massimo Paganini, mi è piaciuta molto Antonio Paganini. Sì, scusate. Mi è piaciuta molto la comunicazione di Chivu, lo ricorderete sin dall'inizio del campionato, mi era piaciuto, a parte quel passaggio a vuoto che ha ricordato giustamente Antonio, la vicenda Bastoni. Per il resto, secondo me, lui è stato molto bravo nel calarsi nelle teste dei giocatori dopo una stagione disastrosa combinata con 3 fallimenti che quella passata. Ha fatto pochi cambiamenti un po' alla volta, senza esagerare, e secondo me ha dimostrato di saper gestire molto bene il gruppo, aiutato dalla società sicuramente, ma è stata una sorpresa, forse per chi non lo conosce, io lo conoscevo da giocatore, ovviamente non da allenatore, ma mi era sempre piaciuto il suo modo di comportarsi, il suo modo di porsi, e l'ho ritrovato anche da allenatore, credo che questo sia stato il suo segreto.
Sentite, come sempre sapete, no, che arrivano messaggi e partecipano anche i nostri amici all'ascolto al 331 8200213, ripeto 331 8200213. Ad esempio ci scrivono Ube: l'Inter ha la dimostrazione che nel calcio l'allenatore conta non più del 15%, prima viene la società, poi i giocatori ed in ultimo l'allenatore. Un altro ascoltatore tifoso dell'Inter dice: Donald, contento per lo scudetto, però non ho ancora capito il calcio di Chivu e sono scettico per l'anno prossimo, addirittura, perché ho visto voglia, compattezza e gruppo, ma poche idee di calcio o di una sua idea di calcio. Vediamo l'anno prossimo. Siete d'accordo su questo 15%, su che non capire il calcio, Stefano? Oppure è troppo presto?
Oddio.
Non lo so,
pensa alle altre che cosa non fare. Cioè, se l'Inter ha poche idee di calcio, le altre non lo so come stanno messe benissimo, perché è tutto opinabile,
sì, certo.
Quindi è tutto rispettabile, però insomma non sono tanto d'accordo. Cioè, l'Inter parte da un'ottima base, c'è sempre questa costante presenza tecnica, cioè si parla di calcio, Marotta, Ausilio, Baccin, Chivu, Ferri, cioè è proprio Kolarov. Cioè, è piena di dialettica tecnica, ognuno ha la propria personalità, ognuno
Palombo.
Porta... Com'è?
Palombo pure.
Esatto, bravissimo. Quindi mi sembra che il segreto sia nel lavoro di gruppo. Io credo che poi il gruppo, guarda che ieri Barella non dice una cosa banale, cioè non nega quello che c'è stato dopo il mondiale per club,
ma certo.
È successo un po' di... ma posso dirti una cosa, è un male necessario,
ma era necessario
a volte,
certo.
Male necessario che ti porta poi a un bene comune,
esatto.
Però ha detto: non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme. Guarda che è una cosa forte. Importante. Ma insomma, io su questo ho avuto sempre pochi dubbi sul fatto del gruppo. Poi certamente questa cosa di Çalhanoğlu l'hanno, secondo me, perché Lautaro esce fuori così? Perché si è sentito un po', ma come pure adesso tu?
Pure tu che sei un riferimento.
Sei uno riferimento per me, è come se parlassi io e dicessi: guarda, domani me ne vado. Non lo puoi fare. Cioè, capisci? Non lo puoi neanche, perché nessuno ha pensato che tu potessi andare via. Cioè, è stata una cosa come una famiglia, no?
Esatto.
Cioè, diccelo prima, preparaci. Invece è stato un fulmine a ciel sereno. E ti posso dire una cosa, poi a posteriori Lautaro, secondo me, non ha fatto male.
No, infatti
quindi,
non so,
no,
che cosa
siccome c'eravamo divisi su quello, sì. Però poi dopo, vedi, a distanza capisci la presenza di un capitano così importante, non soltanto trascinatore sul campo, ma
certo. certo.
È uno che insomma non è che parla
no così, assolutamente,
tanto per parlare.
Senti Antonio, io non sono nemmeno d'accordo con chi magari sostiene beh ha vinto perché c'ha la squadra forte, cioè non è detto che un allenatore poi entra dentro una squadra forte e funziona tutto, cioè onestamente mi sembra proprio non riconoscere nessun merito a questo se uno ragiona così, non so che cosa ne pensi. Per esempio io ho visto una squadra con un pressing un po' più feroce, per dire, di campo, se vogliamo parlare un po' di campo, e soprattutto anche la capacità di fare delle rotazioni senza guardare in faccia, diciamo, i cosiddetti veterani. Quando c'è stato da metterli fuori, ha preso e l'ha messi fuori. O mi sbaglio, Antonio?
No, ma è giusto sfatare il pensiero che l'allenatore può incidere solo per un 10-15%, perché se giriamo un po' per l'Europa, andiamo a vedere quello che è successo al Real Madrid. Avevano trovato un allenatore che uno reputavo bravo, però molto probabilmente è bravo per il contesto Leverkusen, non andava bene per la gestione Real Madrid, non
esatto.
Si può dire che lì non avessero squadra.
Esatto.
Stesso discorso vale anche per qui in Italia, no? Vediamo quello che è successo con massimo rispetto per Tudor alla Juventus, no? Nel momento in cui hai un allenatore che ha uno spessore diverso, è chiaro che va ad incidere, ma per leadership, per idee tecniche, certo. Per quello che è il suo storico. Sento spesso, no, dire ma tanto è importante avere la squadra forte, poi debutti per aria 11 maglie al buio, chi se le prende, chi gioca, vincono lo stesso. Non è così.
No.
Non è così. Abbiamo visto l'anno scorso quello che è successo al Milan, con tutto rispetto con Seisao e alla differenza di quest'anno con Allegri. Cioè, l'allenatore incide per gestione, incide per, come hai detto giustamente tu Marco, per le scelte tecniche, per anche nel momento in cui deve mandare un messaggio al gruppo, che ci ricordiamo, no, le scelte di Susi, c'è la scelta anche quando c'era la mancanza di Dumfries, che si criticava chi è andato a sostituirlo lì a destra, eppure è stato coerente e le ha portato avanti. Se andiamo a guardarci indietro, quelle scelte lì gli hanno permesso poi di gestire il momento di difficoltà, nel momento in cui aveva qualche assenza importante, che nell'arco di una stagione ci stanno, per poter dopo avere linfa fresca sul finale di stagione.
Sì.
È, cioè, la coerenza di questo ragazzo, passami il termine, perché chi vuole ancora ragione, no?
Statisticamente
parlando, però è stata proprio la gestione di un gruppo. Non è che allenava a Parma, allenava all'Inter, in una squadra che era uscita veramente a pezzi dal finale di stagione. Esatto. E non è facile, perché tu devi entrare dentro, gestire il mandipanzo di Çalhanoğlu, deve gestire 15-12 personalità forte, deve gestire magari se qualche obiettivo non viene centrato, deve gestire all'inizio, ricordiamoci che gli scontri diretti sono usciti con le ossa rotte.
Esatto.
Per cui non è semplice e l'ha gestita bene.
Ma sfatiamo sta cosa che il calcio è semplice, perché io proprio posso dire che l'accostamento al calcio è semplice, secondo me è la cosa più anticalcio che possiamo dire e sentire. Perché poi non mi spiego perché, insomma, ci sono questi staff allargati, chi studia i match analyst, i preparatori. Cioè, il calcio non è semplice, Stefano.
No, non è semplice, però secondo me Kiwu ha fatto le cose che servivano, quindi
è entrato con semplicità nello spogliatoio. Con rispetto di quello che ha
quando
trovato.
Quando lui dice, ieri guarda, ha detto delle cose incredibili, ha detto, ma poi non lo so a cosa si riferisse, non so, forse... Ma io che ho passato tra la vita e la morte posso pensare di essere un protagonista, non me ne frega niente.
Sì.
Lì è stato forte,
Sì, se ne è pure
quindi
andato,
devo dire che a livello anche umano è di valore. Poi dopo le cose vanno, secondo me, insieme.
È chiaro, Daniele, che adesso inizierà per lui, diciamo, la parte più difficile, passatemi questo termine, perché poi riconfermarsi non è mai facile, quindi da qui in avanti inizia.
Ripeto,
forse
non sarà facile per lui, pensa per gli altri.
questo è vero.
No, perché noi dimentichiamo quello che è successo nell'ultimo turno del campionato.
Adesso ci arriviamo, assolutamente.
Pensavo
Daniele,
no,
assolutamente. Adesso andiamo, però giusto anche andare un po' in profondità di questa stagione dell'Inter, no? Daniele.
Assolutamente, anche perché se questa Inter lui l'aveva ereditata da Simone Inzaghi, quella del prossimo anno sarà la sua Inter.
Esatto. Deve diventare più sua ancora di più, ecco.
È ovvio, e soprattutto sarà un Inter che avrà una responsabilità ancora maggiore, perché si presenterà da campione d'Italia, dovrà affrontare la Champions League cercando di ottenere risultati migliori di quelli ottenuti quest'anno, sicuramente deludenti secondo me, quindi deve essere protagonista anche in Europa, e a quel punto lì si potrà dire che il suo lavoro vale davvero molto. Faccio un piccolo inciso sul discorso del 15% dell'allenatore che incide sul rendimento di una squadra. Vi racconto un piccolissimo episodio di qualche anno fa, quando Allegri allenava i Cagliari, andai a fare un Cagliari-Sampdoria, seconda in classifica in quel momento, vinse il Cagliari 1-0, venne per l'intervista in diretta e in attesa del collegamento gli dissi: Max, devo fare i complimenti. E lui fa: per la vittoria? Ho detto: no, per quello che hai dichiarato 2 settimane fa in un'intervista al giornale a Franco Ordine, credo, in cui ha detto che l'allenatore incide solo per il 15%. Lui mi rispose: ringrazio, ma io la penso veramente così, ma il 15% non è poco. Tieni presente di tutte le componenti, i giocatori, la società, l'ambiente. Il 15% non è poco, mi disse lui.
No, vabbè, queste poi sono personali posizioni. Io penso che l'allenatore può pure fare tanti danni, molti danni, ecco, quindi. Senti Massimo, mi individui invece Bonanni e mi fate il podio di tre protagonisti secondo voi di questo scudetto. Dai, divertiamoci un attimo andando sui protagonisti. Chi sono? Potete dire chi volete, anche non deve essere per forza giocatori, può essere qualcuno della società, chi volete. Massimo, tre protagonisti, il podio.
Allora, io sono banale, però credo che Di Marco, credo ancora Çalhanoğlu abbia fatto veramente molto bene. E poi non lo so, Lautaro sì, però secondo me ha fatto meno gol di quelli che magari poteva fare. Lui ha fatto 16 gol, vero? Il capocannoniere del campionato, 16 gol.
Sì, sì.
Giusto?
Sì.
Ha fatto pochi gol. E vedere il capocannoniere del nostro campionato a 16 gol un pochettino mi rattrista.
Però ha giocato dire che...
Però ha giocato meno.
Sì. No, per dire che il capocannoniere del campionato è Lautaro a 16
e hanno fatto 81 gol.
A 12. Gli altri stanno a 12,
sì, sì. Non è che... e hanno fatto 81 gol. Sì. Attenzione, con un Lautaro, possiamo dire così, non al servizio pieno, hanno fatto 81 gol.
Sì. Io dico Di Marco Çalhanoğlu, e a me è piaciuto l'ultima parte del campionato, è piaciuto moltissimo Stušić.
Ah, vedi, un giovane. Bene, vado da Antonio Paganini. Il tuo podio, Antonio.
Società in testa, perché una società che decide di cambiare, sarò banale, però che decide di cambiare, di affidarsi, ripeto, a un allenatore che aveva un'esperienza giovane, no? Parma, il settore giovanile dell'Inter, e affidargli una squadra, ripeto, che usciva malconcia, non era una scelta facile, anche perché se ci ricordiamo la prima scelta era stata indirizzata, se non ero, su Fabregas, poi per altri motivi
sì.
Hanno dovuto pensare, diciamo così, al piano B. E benedetto piano B, mi viene da dire in questo momento, perché si è rivelato poi dopo una scelta vincente, ma una serie di situazioni. E credo che l'Inter negli ultimi anni, non per difendere, ripeto, la mia simpatia calcistica, però ha sempre dovuto fare mercato, che se ne dica, non con grandissime disponibilità economiche, ha dovuto sempre ottimizzare tutto. Si è creato un appeal importante, che questo fa la differenza anche nella scelta di alcuni parametri zero che sono arrivati diciamo così a fine stagione, gli hanno sempre permesso di allestire comunque un organico competitivo. Dal punto di vista dei giocatori, sicuramente quelli che avete citato mi trovate pienamente d'accordo, perché hanno saputo creare quel mix di freschezza, e quelli che sono arrivati, di certezze, vedi Di Marco, che si è confermato comunque ancora a grandi livelli. E poi ripeto il gruppo squadra, perché lo staff, scusami, di Chivu, perché hanno gestito veramente bene quella che è stata anche la parte tecnica. Parlavate prima dei miglioramenti, è cambiata un po' la parte di verticalizzazione, io esteticamente mi piace così curiosare, vedere la parte calcistica, giocano molto più verticale rispetto all'anno scorso, anche se i numeri, diciamo così, quelli che avete citato di Lautaro, dicono un po' il contrario. Ma se andiamo a pensare a quante partite hanno vinto di goleada, specialmente con il Como, che era una delle squadre più in forma, in 3-4 gare ha superato i 10 gol con il Como, che non è mai semplice. Il Como, se non sbaglio, è la seconda difesa del campionato, fra l'altro. Per cui denota il fatto che lui ci ha messo molto del suo e l'ha saputo ottimizzare e convincere i giocatori che quella era la strada giusta.
Allora, aspetta, facciamo una cosa, siccome tra poco mi devo fermare, eventualmente Antonio tu ti puoi fermare qualche altro minuto? Chiedo.
Sì, nessun problema Marco.
Allora facciamo una cosa, così dopo sento anche il podio, diciamo i tre di Daniele Garbo e di Stefano Impallomeni, perché poi dopo andiamo anche su altri temi che riguardano un po' la giornata complessiva. Allora facciamo una cosa, dammi un audio al volo, così facciamo sentire anche le voci dei nostri ascoltatori al 331-8200-213.
Ma io credo che il telespettatore di prima abbia semplicemente detto che Chivu alla fine ha percorso la strada di Inzaghi dello scorso anno, portando pochissimo del suo dal punto di vista tecnico-tattico e della verità, se vogliamo, dove è stato bravo a gestire un gruppo di lavoro che l'anno scorso ha subito cocenti sconfitte. Ma poi, considerando che la squadra è già più forte e che è intervenuta la società nei punti dove doveva intervenire, come per esempio il terzo e il quarto attaccante che lo scorso anno non aveva, e in più con un Zielinski in piena forma, l'Inter partiva come favorita e ha mantenuto il pronostico.
Bene, facciamo una cosa, ci fermiamo un piccolo break e torniamo subito.